www.didigio.it e la storia continua.
Dieci anni. Tanto è durata la caccia degli Stati Uniti all'uomo responsabile del più grave attacco terroristico della loro storia. Ora, un satellite spia segue un uomo di alta statura che passeggia in un giardino. La CIA pensa di averlo finalmente trovato. Il primo maggio del 2011, alle prime luci dell'alba, due elicotteri Black Hawk carichi di truppe si avvicinano al giardino. È una missione approvata direttamente dal presidente degli Stati Uniti. Un team di Navy SEALs, i reparti speciali, fa irruzione nel compound. La lunga mano della giustizia americana raggiunge così il terrorista più ricercato del mondo, Osama Bin Laden. ...1957... Osama Bin Laden nasce in una delle famiglie più ricche dell'Arabia Saudita, la culla dell'Islam.
Una famiglia estremamente ricca, considerata molto in alto nella scala sociale dell'Arabia Saudita.
Osama in arabo significa leone. È il 17° dei 54 figli che suo padre Mohammed ha avuto dalle sue 22 mogli. Mohammed Bin Laden è un miliardario che si è fatto da sé, accumulando un'enorme fortuna nel settore edilizio.
Aveva costruito molti dei palazzi sauditi, aveva costruito strade, aeroporti.
Era diventato l'uomo al di fuori della famiglia reale più potente e influente dell'Arabia Saudita. E i Bin Laden lo sono ancora oggi. La loro compagnia è l'equivalente medio orientale della Bechtel, chiamata anche l'appaltatrice del re.
Da giovanissimo, Osama lavora nell'azienda del padre e viene istruito nell'uso degli esplosivi per aprire varchi nelle montagne e costruirvi strade. Nozioni che un giorno metterà in pratica con effetti devastanti. Un altro elemento che il padre gli trasmette è la fede, che dominerà ogni aspetto della sua vita.
Il padre di Osama Bin Laden era un musulmano molto devoto.
Aveva inculcato nel figlio un fortissimo senso religioso. Gli aveva insegnato che, leggendo il Corano, si sarebbe avvicinato molto a Maometto e che la vita del profeta doveva essere da modello.
Venerava il profeta Maometto e credeva a un Islam senza confini, un concetto per il quale la fede islamica sarebbe divenuta un giorno la fede del mondo intero.
Bin Laden, studiando il Corano, apprende che il profeta non fu solo un leader religioso, ma anche un grande generale, impegnato nel diffondere l'Islam per mezzo delle armi. Ma in quella fase, Osama è un ragazzo come molti altri. Così lo racconta la madre.
Giocava a calcio, faceva picnic con gli amici, andava a cavallo. Non mi ha mai dato motivi di preoccupazione negli anni dell'adolescenza.
Era descritto come un ragazzo intelligente e molto generoso. Era stimato da tutte le persone che lo conoscevano in Arabia Saudita da giovane.
Penso che chi lo conosceva venisse colpito dalla sua pacata eloquenza e dalla gentilezza con cui trattava il prossimo.
1968. Una tragedia si abbatte su Osama, che ha solo 10 anni. Suo padre muore in un incidente aereo. Osama eredita una somma tra 30 e 80 milioni di dollari, conservata in un fondo a cui potrà accedere a 21 anni.
Ereditò un'enorme quantità di denaro da suo padre, ma la sua vita continuava ad essere regolata e controllata dalla fede religiosa.
Questo patrimonio permetterà a Bin Laden di diventare uno dei più grandi finanziatori delle attività degli estremisti islamici di tutto il globo. Nel 1978, a 20 anni, è uno studente alla King Abdul Aziz University di Jeddah. a materie molto occidentali. Economia, gestione d'impresa, amministrazione e il mestiere di suo padre, l'ingegneria civile. Ma eventi che si verificano all'estero hanno un profondo impatto su di lui.
Bin Laden frequentava l'università in un periodo nel quale il mondo musulmano era stato traumatizzato dalla sconfitta subita nella guerra del 67 contro Israele. Bin Laden stesso definiva la sua generazione la generazione della sconfitta. In questa fase iniziò a porsi delle domande. In che modo noi musulmani possiamo rimetterci in piedi?
È in questo periodo che scopre le opere di un professore palestinese dalle idee radicali, Abdullah Azzam.
Azzam era un membro di spicco della Fratellanza Musulmana. Essenzialmente divenne il mentore di Osama Bin Laden.
Azzam, profugo della lotta dei palestinesi contro Israele, crede che religione e politica siano intrecciate tra loro.
Azzam aveva un desiderio fanatico di assistere alla distruzione di Israele attraverso una violenta jihad.
Per Azzam, la maggioranza dei palestinesi è di fede musulmana, perciò attaccare un palestinese significa attaccare tutti i musulmani. Il suo motto è netto e brutale. Solo il fucile. Nessuna trattativa, nessuna conferenza, nessun dialogo.
Bin Laden fece proprio quel motto, mettendolo al centro del suo appello al mondo musulmano.
Per Bin Laden, l'Islam finirà per essere una jihad implacabile e violenta, una guerra santa. Ma in questo periodo è ancora un giovane che coltiva delle idee, non ha una causa. Finché all'estero non si verifica un altro evento che trasformerà lo studente idealista in un combattente e in un terrorista. I carri armati sovietici entrano in Afghanistan. È la vigilia di Natale del 1979.
L'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979 fu determinante, perché per la prima volta una potenza occidentale, l'Unione Sovietica, invadeva un paese musulmano tentando di schiacciare l'Islam.
Bin Laden è particolarmente colpito dalla reazione del popolo afghano. In particolare lo affascinano i mujahideen, i cosiddetti combattenti santi islamici.
I mujahideen lo ispiravano perché si trattava di un gruppo che rappresentava l'Islam e che combatteva gli infedeli lottando per il futuro dell'Islam.
Le parole del suo mentore, Abdullah Azzam, improvvisamente sembrano realizzarsi. Un attacco ai musulmani è un attacco all'Islam. Osama deve unirsi a loro. Il 23enne Osama Bin Laden arriva a Peshawar, in Pakistan, a meno di 50 chilometri dal confine afghano.
Peshawar, che era sostanzialmente il quartier generale della jihad nell'Afghanistan settentrionale, era divenuta quello che oggi definiremmo un centro di raccolta per gli estremisti islamici di tutto il mondo.
Si ritrova in una città che pullula di mujahideen, venuti da paesi diversi per combattere la guerra santa contro i sovietici. Ben presto capisce che ha poco da offrire come combattente. Non ha ricevuto un addestramento militare e non ha esperienza sul campo. Ma ha qualcos'altro. Denaro.
Bin Laden finanziò la resistenza afghana mettendo fondi, armi e materiali a disposizione dei combattenti afghani, i mujahideen.
Non usa soltanto il proprio denaro per finanziare la resistenza afghana. Convince a fare altrettanto altri ricchi sauditi in patria.
Bin Laden era trattato dal governo saudita come una sorta di testimonial del successo del proprio sistema educativo e religioso. Quel ragazzo era miliardario e avrebbe potuto vivere sereno a Monaco o in Svizzera. E invece era lì, in Afghanistan.
Come finanziatore è fenomenale. riporta ogni anno 50 milioni di dollari ai suoi fratelli musulmani. Ma nel 1984 capisce che la resistenza afghana ha bisogno di qualcosa di più del denaro, ha bisogno di organizzazione. Migliaia di combattenti arabi provenienti da Egitto, Siria e Giordania per sostenere i Mujahideen affollano la città ed è il caos. Così Bin Laden interviene per stabilire l'ordine.
Osama Bin Laden nel 1984 fondò un ufficio dei servizi, il Maktab al-Khidmat. Assisteva ai foreign fighters venuti a combattere in Afghanistan, accertandosi che avessero un alloggio, cibo e che fossero portati ai campi di addestramento o in Afghanistan.
Usando i suoi studi in organizzazione di impresa, Bin Laden professionalizza il reclutamento. Segue i movimenti di ogni recluta, monitora e valuta i progressi fatti nei campi di addestramento e i risultati ottenuti in battaglia. Finanzia personalmente questa operazione con 300.000 dollari l'anno. Inoltre, usa la compagnia edilizia di famiglia per portare nuove reclute alla causa e per costruire gallerie e nascondigli sulle montagne in grado di proteggere i Mujahideen dalle bombe sovietiche.
Bin Laden diceva: quello che ci rende davvero vulnerabili è la forza aerea dei sovietici e del governo afghano. Abbiamo bisogno di postazioni in cui proteggere i nostri soldati e i nostri materiali, dove prenderci cura dei feriti. Così Bin Laden portò sul posto macchine e materiali da costruzione, scavatrici, camion, bulldozer della compagnia di famiglia. Divenne famoso come il giovane che guidava il bulldozer tra le pallottole nemiche. Non era esattamente un soldato, ma era un ingegnere militare e anche piuttosto bravo.
Ma la sua abilità di organizzatore e di esperto di logistica non gli basta. Aspira a essere un guerriero santo, a uccidere personalmente i nemici dell'Islam. Quei primi passi sono soltanto l'inizio delle inimmaginabili efferatezze e degli atti terroristici dei quali si renderà responsabile in tutto il mondo. Nell'estate del 1986, Osama ha finalmente l'opportunità di diventare un guerriero al centro dell'azione.
Quando venne il momento di sporcarsi le mani, fu uno dei primi a precipitarsi al fronte. Questo rese Osama Bin Laden estremamente popolare tra i suoi compagni e contribuì alla sua leggenda.
Osama trova la guerra inebriante. Finalmente può battersi per la sua fede contro un nemico senza Dio. Si scatena qualcosa di terrificante nell'animo di quel ragazzo, un tempo timido e gentile.
Bin Laden partecipò a una sanguinosa battaglia nella quale i Mujahideen furono quasi annientati.
Nel corso di uno scontro, insieme a una pattuglia di appena 50 arabi, respinge un assalto da parte di una forza sovietica meglio addestrata ed equipaggiata.
Erano battaglie brutali. Coinvolgevano carri armati, artiglieria e elicotteri e Osama, secondo tutte le testimonianze, combatteva con ferocia.
Un alto ufficiale afghano dell'epoca disse: l'ho visto con il suo Kalashnikov sotto il fuoco dei mortai e delle postazioni lanciarazzi. In questa fase Bin Laden diviene una figura eroica sul campo di battaglia.
Prima che arrivasse, tra i combattenti calava il silenzio. Era come se sentissero il suo arrivo. Si sviluppò presto una sorta di mistica attorno a quell'uomo.
La sua mistica cresce grazie al modo in cui conduce la propria vita. Pur essendo cresciuto nel lusso estremo, non chiede alcun trattamento di favore e questo aumenta il suo carisma.
Era molto rispettato dalle persone con cui combatteva, perché pur essendo figlio di un miliardario, dormiva con loro e mangiava quello che mangiavano loro. In questo modo gli afghani gli si affezionarono e per le sue azioni a sostegno della loro causa divennero dei fedeli instancabili.
Ormai non sono solo gli afghani a venerarlo. I giornalisti arabi di base a Peshawar pubblicano articoli che narrano del suo eroismo sul campo di battaglia in tutto il Medio Oriente. Bin Laden ottiene così fama e prestigio nel mondo dei militanti islamici, un prestigio che non aveva mai avuto, e questo gli dà la forza per portare la jihad a un livello completamente diverso. Nel 1986, Osama Bin Laden viene presentato al dottor Ayman al-Zawahiri, un insigne chirurgo, nonché leader di un gruppo fondamentalista egiziano. È un incontro che segna un cambiamento negli obiettivi di Bin Laden, che da guerriero santo diviene un terrorista internazionale.
L'incontro con al-Zawahiri fu una fortuna per Osama Bin Laden, perché la sua organizzazione poteva contare su strateghi militari di alto livello. Ex ufficiali dell'esercito, membri dei reparti speciali egiziani, addetti alla sicurezza, agenti di polizia, artificieri, i migliori esperti in munizioni.
Noi crediamo nella nostra religione e nessuno per...
Secondo la versione di Jihad di al-Zawahiri, esiste una sola forma corretta di Islam, la loro. E chiunque non sostenga la loro causa, musulmani compresi, è un nemico.
Chi non praticava la religione nel modo giusto, chi non pregava nel modo giusto, chi non credeva in quello in cui credevano loro, era semplicemente un infedele. Forse musulmano, ma pur sempre un infedele, pertanto da eliminare come tutti gli altri.
al-Zawahiri crede che la lotta debba concentrarsi su quello che definisce il nemico vicino. E cioè quei paesi del mondo arabo che non condividono il suo fanatismo. Bin Laden è attratto dall'estremismo di al-Zawahiri, ma vorrebbe spingersi persino più in là. La jihad dovrebbe diffondersi ovunque.
Bin Laden diceva: così non può funzionare, dobbiamo avere un impatto maggiore sul mondo se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, se vogliamo compiere la jihad.
Quello stesso anno Bin Laden svela cosa intende con ovunque. Pronuncia il primo discorso di condanna contro gli Stati Uniti.
Gli americani prendono il nostro denaro e lo danno agli ebrei, permettendo loro di usarlo per uccidere i nostri bambini in Palestina.
Preparandosi a una jihad globale, Bin Laden fonda un'organizzazione che chiama La Base, in arabo Al-Qaeda. La neonata organizzazione comprende 4 componenti. La prima si occupa di addestrare e consigliare i combattenti. La seconda è di natura amministrativa. La terza si occupa di questioni religiose, emanando fatwa e organizzando corsi per i membri. La quarta è una sezione addetta alla propaganda. Successivamente Bin Laden aggiungerà una fazione militare.
I membri di Al-Qaeda pensano di avere una missione. Essa consiste nel distruggere l'influenza dell'Occidente, ma anche nel difendere l'Islam, che è un elemento molto importante. Si considerano i soldati del bene, una forza giusta, e questa convinzione è molto forte.
Quando Bin Laden ha creato Al-Qaeda, vedeva nel gruppo un'organizzazione permanente che, dopo aver combattuto in Afghanistan, in difesa dei musulmani, avrebbe difeso l'Islam anche in altre aree del mondo. La considerava l'avanguardia di un più ampio movimento, di una jihad più grande, e lo diceva chiaramente. Diceva: siamo solo un piccolo gruppo di persone. Il nostro compito consiste nell'ispirare altri musulmani, nell'incoraggiarli a unirsi alla jihad. Ed era un messaggio molto potente.
È stata la visione globale di Bin Laden ad alimentare l'organizzazione e anche il suo sostegno finanziario. È stato il primo jihadista in possesso dei mezzi finanziari, ma anche della leadership necessaria per fare una cosa simile.
Bin Laden fa qualcosa di straordinario. Chiede che tutti i membri dell'organizzazione prestino un giuramento religioso di fedeltà alla sua persona. Con quella richiesta, da semplice guerriero santo, si trasforma in un personaggio oggetto di culto, una figura nel cui nome i suoi adepti terrorizzeranno il mondo.
Quella svolta cambiò tutto. Ormai riteneva di essere una sorta di messia islamico in grado di portare la lotta anche in altri paesi.
No. 1989. La guerra in Afghanistan finalmente si conclude. I sovietici umiliati sono costretti a ritirarsi.
La sconfitta dell'Unione Sovietica e la cacciata delle sue forze dall'Afghanistan fu un trionfo incredibile per Bin Laden.
Attribuendosi il merito della vittoria afghana, il leader di Al-Qaeda parla di due importanti lezioni che si possono trarre da quel trionfo.
Capii perfettamente, in quella occasione, che è possibile infliggere danni enormi al nemico, anche quando è meglio equipaggiato.
Inoltre, afferma che la vittoria dimostra che Dio è dalla sua parte.
Bin Laden pensava che fosse essenziale trasformare quella vittoria, ovviamente voluta da Allah, in una vittoria dell'intero mondo musulmano, e non soltanto degli afghani. Dimostrava che gli arabi erano in grado di sconfiggere una superpotenza.
A partire dal 1989, Osama Bin Laden smette di chiedersi se i suoi nemici possano essere sconfitti e inizia a chiedersi come farlo. Dopo aver battuto una superpotenza, si concentra sull'altra, quella che lui vede come il male assoluto. Gli Stati Uniti. Un anno dopo il ritiro delle forze sovietiche, il brutale dittatore iracheno Saddam Hussein concentra 100.000 soldati ai confini con il Kuwait e l'Arabia Saudita, pronto a invadere. Bin Laden torna nel suo paese natale, l'Arabia Saudita, e invia immediatamente un messaggio alla famiglia reale, offrendosi di formare un esercito di 30.000 veterani afghani per sconfiggere Saddam. Ma l'offerta viene respinta.
Un momento significativo nella vita di Bin Laden che ha portato all'11 settembre è stato il rifiuto di quell'offerta da parte della famiglia reale, che rispose: «Grazie, non abbiamo bisogno di te. Gli Stati Uniti sono con noi e verranno in Arabia Saudita».
Si pensa che il profeta abbia detto sul letto di morte: «Non ci sarà nessun'altra religione all'infuori dell'Islam nella penisola arabica». Penso che Bin Laden percepì come un affronto intollerabile la decisione dei sauditi di invitare i cristiani a difenderli.
Bin Laden assiste all'arrivo di 300.000 soldati statunitensi, uomini e donne, nel suo paese. Gli americani costruiscono basi, bevono alcolici e prendono il sole.
Ondata dopo ondata arrivavano sempre più truppe americane in Arabia Saudita, stabilendovi le loro basi militari. Questo era un susseguirsi incessante di abomini per Osama Bin Laden, e la famiglia saudita lo permetteva.
Ai suoi occhi, gli infedeli americani non possono essere i salvatori dell'Arabia Saudita.
Il governo americano ha commesso un grave errore entrando nella penisola, dove nessun'altra religione proveniente da stati non musulmani metteva piede da 14 secoli.
Quell'evento lo cambiò profondamente. Non si sarebbe dato pace fin quando non avesse visto gli Stati Uniti distrutti.
Ma quando Bin Laden chiede ai musulmani di sollevarsi contro quell'oltraggio, il regime saudita reagisce. Osama viene condannato agli arresti domiciliari.
Lo privarono della cittadinanza, tagliarono i 7 milioni di dollari che riceveva la sua famiglia e recisero ogni legame tra lui e l'Arabia Saudita. Era considerato una minaccia alla famiglia reale.
Con il governo saudita che minaccia di incarcerarlo, fugge in Sudan, dove è al potere un governo islamico. All'inizio degli anni 90, il Fronte Nazionale Islamico governa il paese africano, che ha fama di essere un porto sicuro per le organizzazioni terroristiche. Il Sudan è anche un paese in bancarotta, bisognoso di denaro. Bin Laden viene invitato a trasferirsi e diviene una sorta di banca vivente.
Contribuì a costruire strade, grandi vie di comunicazione, finanziò progetti di ingegneria civile, creò posti di lavoro e fu decisamente un ospite gradito in Sudan per molto tempo.
Tutto questo non è che una copertura per nascondere le vere attività di Bin Laden. Nel 1992 stabilisce il nuovo quartier generale di Al-Qaeda in un ricco sobborgo di Khartoum e fonda nel paese una serie di società nei settori degli investimenti, trasporti, agricoltura ed edilizia, tutte concepite allo scopo di acquisire esplosivi, armi e sostanze chimiche per la sua organizzazione terroristica.
Secondo un aneddoto, nel periodo nel quale era attivo in Sudan, un aereo partì dal paese africano carico di zucchero per rientrarvi stipato di fucili, esplosivi e granate provenienti dall'Afghanistan.
Bin Laden sembra essere scomparso. Poi, nel 1993, annuncia il proprio ritorno al mondo occidentale. Sono oltre 1000 i feriti quando una bomba esplode nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center a New York. Le vittime sono 6.
Non è mai stato possibile stabilire una responsabilità diretta di Al-Qaeda, ma la maggioranza degli esperti ritiene che fosse coinvolta.
La CIA certamente prende molto sul serio Bin Laden e organizza un'unità speciale che si occupa di lui. Si chiama Unità Osama Bin Laden ed è guidata da Mike Scheuer. È chiaro che si tratta di un terrorista come non se ne erano mai visti prima.
Nel 1996 un cittadino sudanese entrò in una delle ambasciate statunitensi in Africa orientale e dichiarò di essere una delle guardie del corpo di Osama Bin Laden quando viveva in Sudan. Ci descrisse un'organizzazione come non ne avevamo mai viste prima. E non si limitava solo a piazzare bombe o a combattere, ma stava anche tentando di procurarsi o di costruire un arsenale di armi di distruzione di massa.
Maggio 1996. Bin Laden lascia il Sudan e torna in Afghanistan, dove è accolto a braccia aperte dal regime islamico fondamentalista dei talebani.
Bin Laden fu accolto calorosamente in Afghanistan. Era evidente che gli afghani sentivano di avere un debito con lui, non soltanto economicamente, ma anche a livello personale, per tutti i rischi che aveva corso durante la guerra contro i sovietici.
La reputazione di Al-Qaeda in questa fase raggiunge un nuovo livello. La sua posizione contro i valori americani e la debolezza del regime saudita rendono Bin Laden un eroe per i musulmani radicali e per quelli che si ritengono vittime di ingiustizie in tutto il mondo. Attratti dall'opportunità di combattere contro gli imperialisti americani, migliaia di musulmani accorrono dal Kashmir, dal Pakistan, dall'India e dalle repubbliche sovietiche per sposare la sua causa. Le nuove reclute vengono addestrate a costruire bombe e a usare tattiche terroristiche. Nel frattempo, Bin Laden infiamma sempre di più la sua retorica anti-americana. Nel febbraio del 1998 dice:
uccidere gli americani e i loro alleati, civili o militari, resterà un dovere individuale di ogni musulmano in grado di combattere, fino a quando le loro truppe sconfitte e con le ali spezzate non lasceranno le terre dell'Islam, incapaci di minacciare i musulmani.
Inoltre, aggiunge una nuova dimensione alla sua abilità di organizzatore militare. Un'immaginazione terroristica davvero diabolica.
Uno dei cambiamenti più notevoli nel suo modus operandi si è avuto quando ha iniziato ad avvalersi di attentatori suicidi. Per la prima volta nella storia, il mondo si è ritrovato alle prese con un esercito di bombe intelligenti. Bombe dotate di cervello umano, capaci di pensare, di spostarsi, di commettere atti terroristici che fino a quel momento non potevano essere commessi con altrettanta efficacia.
7 agosto 1998. Un camion viene lanciato contro l'ambasciata degli Stati Uniti in Kenya. L'attentatore suicida uccide 213 persone, tra cui 12 americani, e ne ferisce 4.600. Quasi tutte le vittime sono civili keniani.
Fu così che il giovane membro del jet set saudita, il miliardario, si tramutò in un efferato omicida di massa, insensibile alla morte di tanti innocenti.
Quattro minuti dopo, un secondo attentatore suicida si fa esplodere davanti all'ambasciata statunitense di Dar es Salaam, in Tanzania. L'attacco miete 11 vittime e 84 feriti. È la prima volta che Bin Laden mette in pratica una tattica che diventerà il suo segno distintivo, l'attacco multiplo.
Il gruppo gradualmente diventò sempre più spietato e si concentrò in particolare su obiettivi statunitensi, esortando i musulmani a uccidere gli americani.
Questi atti di abominevole violenza terroristica sono inumani. Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione.
Per rappresaglia, il presidente americano Clinton fa lanciare 75 missili cruise sugli accampamenti di Al-Qaeda in Afghanistan. Altri missili demoliscono una fabbrica in Sudan. Ma questi attacchi non fanno che esasperare ulteriormente il mondo musulmano, rafforzando l'immagine di Bin Laden come eroe dell'Islam. Bin Laden continua a sfidare l'America.
Non ho paura delle minacce degli americani contro di me. Finché avrò vita non ci sarà pace per i nemici dell'Islam. Proseguirò nella mia missione contro di loro.
È una promessa che viene mantenuta. L'obiettivo successivo sono le forze armate statunitensi. Una piccola imbarcazione pilotata da attentatori suicidi apre un enorme squarcio nell'incrociatore americano USS Cole, nel porto di Aden. Nell'attacco muoiono 17 marinai americani e altri 39 rimangono feriti. Nonostante questi successi, però, il terrorismo di Bin Laden non sta raggiungendo il risultato. Il suo obiettivo è indurre gli Stati Uniti ad attaccarlo in Afghanistan, dove non hanno alleati e dove possono essere sbaragliati dai guerriglieri delle montagne, come è accaduto ai sovietici negli anni Ottanta. La fonte di ispirazione è il Vietnam.
Al-Qaeda si ispirava a quanto accaduto in Vietnam. Gli Stati Uniti avevano inviato laggiù 500.000 di soldati, ma erano stati sconfitti. Dunque, il grande Satana dell'Occidente, una potenza militare formidabile, poteva essere sconfitto.
Per far scattare la trappola, Bin Laden deve trovare un modo per assicurarsi che gli americani lo attacchino.
Credeva che fosse necessario un attacco di grandi proporzioni e a lui piacevano le azioni eclatanti, le cose fatte in grande stile.
Osama Bin Laden escogita un piano tanto terribile da cambiare la storia del mondo per sempre, costringendo l'America a dargli l'attenzione che lui desidera.
La sua idea in vista dell'11 settembre era di infliggere agli Stati Uniti un colpo talmente terribile da costringerli a reagire.
Così, il capo di Al-Qaeda rispolvera una vecchia idea che era stata presa in considerazione nel 1995.
Bin Laden era a conoscenza del progetto Bojinka, un piano che prevedeva di prendere il controllo di aerei di linea diretti negli Stati Uniti e farli esplodere.
Il piano originale prevede di dirottare 10 aerei di linea e farli pilotare da terroristi suicidi, facendoli schiantare su obiettivi sulle due coste degli Stati Uniti. È in linea con il modus operandi preferito di Bin Laden, l'attacco simultaneo a obiettivi multipli. Bin Laden decide di modificare quell'idea. Userà un numero di velivoli minore, ma attaccherà i simboli dei valori fondamentali dell'America: gli affari, le forze armate e i centri del potere politico.
Nella mente di Bin Laden, le torri del World Trade Center rappresentavano l'essenza dell'America, il simbolo dell'immoralità, dell'edonismo, del materialismo, dell'avidità che da quel centro erano esportate in tutto il mondo.
Non gli importa che nelle torri siano presenti dei civili, tra i quali alcuni musulmani.
Per lui era giustificabile attaccare degli obiettivi simbolo, anche se questo comportava la morte di civili innocenti, perché era la volontà di Allah. Nella sua ideologia era perfettamente lecito.
Il terrorista più brutale del XXI secolo mette così insieme tutte le sue conoscenze e tutta la sua motivazione, i suoi studi in gestione d'impresa, la sua abilità organizzativa, la possibilità di stanziare enormi somme di denaro e di mobilitare reclute ovunque nel mondo, la sua dimestichezza con le attività sotto copertura e la sua abilità nel procurarsi le armi, la sua conoscenza degli esplosivi appresa dal padre e le sue abilità in materia di ingegneria civile e costruzione edile.
Per Bin Laden pianificare un attacco a un edificio era facile, sapeva come si abbatte una struttura, l'aveva imparato con la sua esperienza nel settore dell'edilizia.
Bin Laden, in seguito, descriverà le sue aspettative durante lo schianto del primo aereo contro il World Trade Center. Nonostante la sua esperienza nel settore, sottovaluta di gran lunga l'efficacia dell'impatto.
Avevamo calcolato in anticipo il numero delle vittime. Sapevamo chi sarebbe rimasto ucciso relativamente alla posizione nella torre. Avevamo previsto che i piani colpiti sarebbero stati 3 o 4. La mia esperienza nel settore mi aveva fatto prevedere che l'incendio generato dalla combustione del carburante dell'aereo avrebbe coinvolto soltanto i piani al di sopra del punto d'impatto. Speravamo solo questo.
Autunno 1999. Bin Laden sceglie personalmente i 4 componenti del team suicida per quella che lui definisce l'operazione degli aerei. Il dirottatore a capo del gruppo, l'egiziano Mohammed Atta, è un aspirante jihadista residente in Germania. Viene scelto per il suo fervore anti-americano, per la sua buona conoscenza dell'inglese e per la sua familiarità con lo stile di vita occidentale. Gli altri 3 sono tutti veterani di lungo corso di Al-Qaeda che hanno giurato fedeltà a Bin Laden un anno prima. In tutto, saranno 19 gli uomini coinvolti negli attacchi suicidi.
Osama Bin Laden disse che quello che si accingevano a fare avrebbe fatto di loro dei martiri e degli eroi e avrebbe aiutato l'Islam e l'intero mondo musulmano.
Per accertarsi che l'operazione rechi la sua firma distintiva, spiega che tutti gli aerei dirottati negli Stati Uniti devono schiantarsi o esplodere quasi simultaneamente per massimizzare l'impatto psicologico.
Non ne posso più.
Non fa per me.
Mattino dell'11 settembre del 2001, Osama Bin Laden invita i suoi ospiti ad ascoltare le notizie alla radio.
Immediatamente abbiamo sentito che un aereo aveva colpito il World Trade Center. fratelli erano raggianti.
Dice ai suoi ospiti:
abbiate pazienza, non è tutto.
Osama Bin Laden aveva imparato che un ingrediente essenziale della guerra è la sorpresa. L'effetto sorpresa è un formidabile alleato e lui aveva saputo sfruttarlo.
L'operazione ha un successo al di là delle più rosee aspettative di Bin Laden. Ora tutto il mondo conosce il suo nome.
È stato un evento catastrofico, trasmesso in diretta, quasi in stile hollywoodiano. Si è trattato dell'attacco terroristico meglio riuscito della storia.
Nei giorni seguenti, in tutto il Medio Oriente, gruppi di giovani nei caffè guardavano quelle immagini trasmesse e ritrasmesse in televisione e piangevano di gioia, pieni di ammirazione per quello che Bin Laden era riuscito a fare.
Si contano in tutto 2.977 vittime tra New York, Washington e Pennsylvania.
Erano scene orribili, lo shock sui volti delle persone, gli infiniti funerali dei pompieri e dei civili rimasti uccisi nel crollo delle due torri. Fu tutto davvero tragico, persino i fotografi piangevano di fronte a quelle scene. L'America era scioccata. Non era mai accaduto niente di simile prima.
Dopo gli attacchi, Bin Laden dichiara:
l'America è stata colpita da Allah nel suo punto più vulnerabile. Sono andati distrutti, grazie a Dio, i suoi edifici più prestigiosi.
Sei giorni dopo gli attacchi, il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, dichiara:
voglio giustizia. Come quei manifesti nel Far West con su scritto ricercato. Vivo o morto.
Osama Bin Laden diventa il ricercato numero uno dell'America, con una taglia di 25 milioni di dollari sulla sua testa. Ha inizio la caccia al terrorista più spietato del mondo. È quello che Bin Laden voleva fin dall'inizio. Finalmente, l'America invade l'Afghanistan.
Gli americani lanciarono la loro guerra al terrore. Si sarebbero recati ovunque nel mondo e avrebbero usato le forze militari per eliminare tutto quello che consideravano Al-Qaeda.
I bombardieri americani effettuano pesanti raid sulle postazioni di Al-Qaeda e i reparti speciali della Delta Force cercano Bin Laden nelle caverne di Tora Bora. Ma lo sceicco del terrore sfugge alla cattura, trasferendosi in Pakistan.
Bin Laden sembrò svanire nel nulla. La CIA e tutte le altre agenzie di intelligence cercarono di capire dove fosse.
Al sicuro dagli americani che gli danno la caccia, il capo di Al-Qaeda invia messaggi audio e video che raggiungono milioni di persone, ispirando attacchi terroristici in tutto il mondo.
Il fascino della personalità di Bin Laden ha fatto nascere un'ottantina di gruppi che commettono attentati come se fossero Al-Qaeda.
Ma se l'obiettivo dell'11 settembre era dare inizio a una grande sollevazione del mondo islamico, il piano fallisce. Per quanto scosso dall'orrore degli attacchi, l'Occidente rimane stabile. Bin Laden, invece, è costretto a rintanarsi in un compound segreto a Abbottabad, ai piedi dell'Himalaya, in Pakistan. Inizialmente, teme di poter essere notato durante le sue passeggiate quotidiane nel giardino.
Sapeva che gli davano la caccia dal cielo. Sapeva che sarebbe bastato che un drone avvistasse un uomo alto 2 metri per segnare la sua fine.
Per sfuggire agli americani, adotta eccezionali misure di sicurezza. Non usa dispositivi elettronici e comunica soltanto per mezzo di un fidato corriere. Ma gli anni di latitanza hanno conseguenze importanti. Bin Laden diviene irrilevante. L'isolamento forzato non gli permette di continuare a essere il leader dell'estremismo islamico.
Bin Laden non era più il comandante attivo di un tempo. Era l'uomo più ricercato della Terra. Non poteva andare da nessuna parte e si logorava, intrappolato nella sua prigione.
Protesto a gran voce con Dio riguardo al mio isolamento e alla mia solitudine. Temo che la gente si stanchi di me e che mi consideri vecchio e logoro, ma protesto solo con Dio.
Con il passare del tempo, Bin Laden diviene l'ombra di se stesso e le sue giornate sono infinitamente vuote.
Secondo le testimonianze, passava gran parte della giornata seduto a guardare di continuo i video dei suoi vecchi discorsi.
Nel 2010, mentre continua le sue passeggiate solitarie nel giardino, non ha idea di essere osservato da un satellite dell'NCA. Viene notato un misterioso uomo di alta statura che continua a camminare in cerchio. La CIA viene informata. Gli agenti soprannominano l'uomo misterioso il camminatore e si organizzano per catturarlo. Alle prime luci dell'alba del 1 maggio del 2011, il terrorista più ricercato del mondo è svegliato dal boato di un'esplosione. Si volta verso sua moglie e le dice:
non accendere la luce.
Sono le ultime parole della sua vita. I Navy SEALs fanno irruzione nel compound. Trovano il leader di Al-Qaeda in una camera da letto al piano di sopra. Accanto a lui una pistola e un fucile da assalto.
Posso annunciare al popolo americano e al mondo intero che gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda.
Nelle 24 ore successive, Bin Laden viene seppellito in mare per evitare che la sua tomba possa diventare un luogo di culto. Ciò nonostante, il terrorismo islamico non muore. Alla morte di un leader fanatico, nasce un altro movimento.
Oggi, guardandosi attorno, l'incendio si è diffuso ovunque. La responsabilità di questo è di Osama Bin Laden, ma la sua presenza non è più necessaria.
Bin Laden è riuscito a plagiare giovani facilmente influenzabili, convincendoli che l'unica forma corretta di Islam è la sua, che Dio gli ha dato il diritto di decidere chi debba vivere o morire e che chiunque si opponga a lui è inferiore e merita di essere condannato. Facendo questo, ha messo in pratica gli stessi trucchi psicologici di Hitler e ha creato una subcultura che giustifica il terrorismo e la violenza. Ma Osama Bin Laden ha fallito nella sua missione. Non ha suscitato una rivolta islamica contro l'Occidente. E il mondo arabo rimane ancora oggi diviso e instabile.